che i gesti della moglie. Sapete, è un laureato in psicologia, insegna ancora all'Università di Torino, insomma, tante cose, insomma. E basta così o devo dire qualcosa d'altro?
Basta così, basta.
Sì. Cosa mi do? Ecco, grazie di accettare.
Oh, grazie. Scusate. Buonasera a tutti voi, grazie anche di essere presenti qui, grazie a tutti i fratelli di Vigevano. Allora, il tema di oggi è un tema molto molto interessante, l'abbraccio della tenerezza, i gesti dell'amore. In un'ora, che dico, in tre quarti d'ora potremmo dire pochissime cose, ovvio, quindi ci limitiamo soltanto ad accennare alcune cose. E poi, eventualmente, una seconda volta, oppure tra di voi, ne potete parlare, approfondire e cercare in qualche modo di comprendere meglio la profondità di questo tema. Seconda premessa, tanto per cominciare, potremmo riformulare il tema. Il titolo, in modo più ampio e comprensivo, quello della tenerezza dell'abbraccio ai gesti dell'amore, che noi potremmo riformulare come l'abbraccio della tenerezza, i gesti dell'amore, ai gesti dell'amore, quindi l'abbraccio della tenerezza. Sembrano sfumature, ma non sono proprio sfumature soltanto, perché l'abbraccio appartiene ai gesti dell'amore, alle coccole, al ABC di questo tema che vogliamo iniziare stasera. A come abbracci, B come baci, C come carezze. Quindi il tema è molto molto bello, molto morbido, è cuccioloso, oserei quasi dire. Effettivamente è qualcosa di molto profondo che dovrebbe coinvolgerci, specialmente in quanto francescani, che si caratterizzano proprio per la tenerezza, per questa profondità di sentimento che viene espressa o dovrebbe essere espressa in un modo molto cordiale, molto affettuoso, molto tenero, molto morbido. Oltretutto, gli abbracci ed i baci di Papa Francesco diventano un'ottima occasione per meditare sulla forza dell'abbraccio e della tenerezza. In teoria avrei voluto farvi vedere molti video, perché sono numerosissimi sia i video di Papa Francesco, di questi argomenti collaterali, ma ovviamente in tre quarti d'ora si potrebbe fare ben poco, ne vedi due, tre e poi fai un commento e poi è già finito il tempo disponibile. Per cui ci limitiamo soltanto a vedere la videata che vedete in alto, che oltretutto non è perfetta, ma spero che almeno qualcosa si comprenda. Le parti scritte, effettivamente avete ragione, da lì, dal fondo, non si vedono. Le leggerò forte io, spero almeno che in qualche modo si senta quello che non si può vedere. E tutto il discorso, siamo ancora nell'introduzione, appartiene al problema della comunicazione, all'argomento della comunicazione in generale. Parentesi pubblicitaria, all'ingresso troverete alcuni libri miei, o in un libro c'è soltanto un contributo sui conflitti interpersonali, offerta libera. Quindi se qualcuno lo vuole, prenda. Sembrano spessi, sono spessi, ma sono siti in grande, per cui effettivamente non sono così pesanti come possono sembrare. Quindi l'argomento di fondo è la comunicazione in generale e la comunicazione non verbale in particolare. In genere la comunicazione si distingue in verbale e non verbale, tanto per tranciare un pochino una linea. In realtà sono molto più ampie queste discussioni. Vediamo se riusciamo. Beh, qui per fin troppo. No. E allora vogliamo proprio cominciare così, con questo primo assioma della comunicazione. È impossibile non comunicare. Quelli di voi che hanno studiato psicologia oppure che leggono dei libri di psicologia e così via, di certo potranno riconoscere molte cose che noi diremo. Le ripeto per prudenza, repetita iuvant. Però molte cose le sapete e molte cose le sentite, Magari spesso noi daremo delle parole, una formulazione a qualcosa che tutti sentiamo. La psicologia sociale, questa branca particolare della psicologia, è la psicologia dell'odio. Sono cose che tutti conosciamo, che tutti sperimentiamo, ma non sempre riusciamo a formularli verbalmente. Allora, tanto per cominciare, è impossibile non comunicare. Noi comunichiamo sempre. Che tu dica o non dica, comunichi. Che tu faccia o non faccia un certo gesto, stai comunicando. Ad esempio, una persona che al tavolo legge il giornale dice chiaramente qualcosa, sta comunicando, non voglio essere disturbato. Una persona invece che si metta vicino a un'altra, invece che allontanarsi, manifesta anche qualcosa. Quindi noi siamo sempre in stato di comunicazione e l'ideale sarebbe proprio quello di giungere dalla comunicazione alla comunione, a una vera comunione. E il corpo non mente mai. Io parto da Adamo ed Eva. Partiamo dal contatto. In realtà la comunicazione non verbale prevede diversi aspetti, ad esempio la postura, come atteggi il corpo, pensate a Mussolini, pensate a Cuccia e così via, cioè anche la stessa posizione del corpo è significativa. Poi la prossemica, la gestione psicologica dello spazio, la gestualità, la mimica facciale, lo sguardo e il contatto in particolare. Vedete che gli argomenti, le aree sono molto e molto incisive. Noi partiamo dal contatto. Tutta la gamma delle emozioni viene filtrata attraverso il nostro corpo. Qui voi non potete leggere le scritture in piccolo, ve lo dico subito io. La comunicazione noi la pensiamo come un fenomeno unico. In realtà gli studiosi hanno fatto osservare che le parole, il verbale, questa freccia gialla, diciamolo così, questa fettina gialla, è la parola, il contenuto dei nostri messaggi, quello che noi diciamo con le parole. E su 100 ha soltanto 7% di percentuale, quindi è pochissimo. Il valore delle parole è minimo. Poi abbiamo il paraverbale, che è il 38%, spero che almeno qualcosa si possa intuire, se non proprio vedere con molta chiarezza. Il 38% è il paraverbale, volgarmente come dici le cose. Le parole che cosa dici? Poi il come dici. Lo sappiamo tutti che è il tono che fa la musica. Tu puoi dire delle cose molto brutte ma in bel modo, o viceversa, delle cose molto belle e in malo modo. E molto spesso noi non siamo capaci a far coincidere la bellezza di certe parole, di certi contenuti verbali, col modo con cui lo diciamo. Sarebbe tanto bello poter riuscire a comunicare così, in modo pieno e stereofonico, cioè la voce che dice esattamente le cose che dice il corpo, tutto il corpo. E poi abbiamo, notate, il 55%, questa parte azzurra, sul non verbale, quello che dice il corpo. Tradotto, il verbale 7% minimo, il paraverbale, cioè il modo, il tono con cui dico le cose, è il 38%, è già abbastanza, intendiamoci, ma è il 55% che fa davvero la musica, è il caso di dirlo, è il corpo che parla. Se una persona a parole ti dice ti voglio bene, ma ti dà uno schiaffo, tu reagisci non alla parola ti voglio bene, a quella frase, ma reagisce ovviamente allo schiaffo. Se volete possiamo fare anche degli esempi, però penso che tutti quanti siate abbastanza d'accordo. Quindi la parola chiave in questo caso è il contatto, che deriva dal latino cum e tactum, toccato o anche tatto. E sebbene il tatto non sia di per sé un fatto emotivo, i suoi elementi sensoriali inducono cambiamenti neurali, ghiandolari, muscolari e mentali che noi chiamiamo in genere sentimento. La pelle è estremamente sensibile, è veramente un grande sensore dei sentimenti, per cui il tatto non è sentito come una semplice modalità fisica, come una sensazione, ma affettivamente come un sentimento. Ripeto, partiamo da Adamo ed Eva e poi giungeremo alle applicazioni molto più concrete. Per cui, prima di tutto, la pelle, salviamo veramente il linguaggio della pelle, oltre che salvare la pelle, questo grande autore, uno dei primi studiosi del linguaggio della pelle, come vedete in piccolino in questo libro, in questa copertina, questo Ashley Montagu, il nostro corpo è completamente ricoperto dalla pelle. Beh, lo sappiamo. Il primo a formarsi è il più sensibile dei nostri organi. È il primo mezzo che noi abbiamo a disposizione per comunicare e perché gli altri possano veramente trasmetterci dei messaggi. Una carezza o uno schiaffo o l'indifferenza sono tre messaggi completamente diversi. Guarda caso, vengono trasmessi mediante la pelle, il contatto o la mancanza di contatto. La pelle è tante cose. È contatto innanzitutto, l'abbiamo detto, cum tactus, vuol dire che veramente stai toccando, contattando una persona. È un contenitore, tutto il nostro corpo è contenuto, è rivestito dalla pelle. È difesa, certo, è difesa. Se noi non avessimo la pelle, subito diventeremmo malati con tanti germi che ci sono in giro. In pochissimi istanti potremo prendere delle gravi malattie e morire. È un filtro la pelle, è un'interfaccia tra l'esterno e l'interno, proprio qualcosa che divide e nello stesso tempo permette di comunicare tra l'esterno e l'interno. Ed è un vestito. Ripeto, accontentatevi di quello che passa il convento stasera. Quindi cercate di vedere qualcosina, va bene. Vedete la pelle, qui vedete un maschio, stranamente, con la pelle. Vediamoci che si tocca e che si cura la pelle. E poi abbiamo le donne che sono molto, molto più attente dei maschi a curare la pelle, la giovinezza della pelle, la morbidezza, il modo vellutato di presentarsi. E avete ragione, la pelle proprio è molto importante. In questo caso dico, fate bene a fare così. Continuate a curare la bellezza della pelle. Usate Oreal, non voglio fare ovviamente pubblicità, però ci sono molte creme, molte lozioni, molte pozioni che possono aiutare. La pelle è molto, molto importante. E notate, l'organo della pelle e il sistema nervoso centrale originano nello stesso istante dallo stesso foglietto embrionale, l'ectoderma. Quindi possiamo comprendere come le sensazioni tattili e le reazioni emozionali o emotive siano strettamente collegate fra di loro. Noi abitualmente non pensiamo a queste cose, quindi una volta tanto, una volta in vita, le possiamo sentire. Attento, attenta alla pelle. La pelle parla, è sensibilissima, ascolta e reagisce. Abitualmente reagisce. Un altro autore molto importante, mi limito soltanto ad accennare queste cose, che troverete meglio sviluppate nel libro Psicologia sociale della comunicazione, è questo di Didier, L'io pelle. Questo libro, se voi lo poteste prendere, è l'ideale perché è un inno e un canto di meraviglia alla pelle. La pelle è importantissima. Ripete le stesse cose, anzi le aggiunge, le esalta ancora, dell'autore precedente. Addirittura la base dell'io è la pelle. Poi dalla pelle piano piano si giunge alla vera consapevolezza, alla costruzione dell'io. Basta così come premessa, sono guai. Una parola sulle malattie della pelle. Secondo diversi studiosi, tutte le malattie della pelle hanno a che fare con problemi di rapporti interpersonali. Quando dai la mano, ovvio, dai una stretta di mano, quindi c'è un contatto particolare. Ad esempio, alcuni di noi possono soffrire di iperidrosi, cioè praticamente quel sudore esagerato alle mani. Certe volte molte persone non osano prendere l'ostia consacrata sulle mani perché sono piene d'acqua, sono sudaticce. Oppure altri problemi, quindi le dermatiti, tutte queste malattie della pelle, anche il prurito. Abbiamo poco tempo, anzi bisogna che mi metta l'orologio davanti per non sforare troppo nei tempi. Pensate anche soltanto alla parola prurito. Noi sappiamo bene che il prurito ha due significati. Uno, quello di senti prurito e ti devi grattare. Ma provate anche a pensare anche ai pruriti, il tipo pruriginoso, quelle voglie, quei desideri, specialmente sessuali, che noi teniamo molto ben nascosti, però in realtà ci fanno piacere, vorremmo soddisfarli, magari ci accontentiamo col desiderio o con la fantasia. Però notate, questa ipotesi è un'ipotesi, tutte queste malattie, queste dermopatiti, eccetera, eccetera, rappresentano problemi interpersonali. Non sempre così, intendiamoci, e quindi se abbiamo delle dermatiti, intendiamoci, abbiamo preso un virus, un germe, così via, e non ci preoccupiamo più di tanto. Però vediamo che certe volte lasciano veramente il segno, e specialmente in quelle creme di cui vi parlavo, di quelle lozioni magiche, vedete molto spesso il prima e dopo. Prima la pelle piena di rughe, piena di, dopo è splendente di giovinezza. La 75enne sembra una ragazza di 35-40 anni e così via. Non sempre, ovviamente, e certe volte ci sono dei ritocchi piuttosto notevoli da parte dei meccanismi giusti. Fenomeni particolari che riguardano la pelle, anche qui potremmo fare moltissimi esempi. Ripeto, ho cercato di scegliere uno su 100, se no guai. Ad esempio, le stigmate. Noi conosciamo Padre Pio, conosciamo dei santi stigmatizzati, d'accordo? Ma ci sono anche delle persone normalissime che non sono sante, ve lo assicuro. Io ho conosciuto il caso di una persona, ho visto delle foto addirittura, una decina di foto delle mani di una persona che santa, ve lo assicuro, non era, eccetto che abbia nascosto talmente bene la sua santità per cui era impossibile vederla. Ma ho visto dei chiodi, proprio chiodi, che durante una certa ora saltavano fuori, sopra e sotto, dei chiodi veri e propri. Dopo mezz'ora il fenomeno scompariva completamente. Questi fenomeni sono significativi. Questi fenomeni particolari, pensate a Natuzza Evora, molti di voi avranno visto dei filmati, avranno letto la biografia di questa santa donna, Natuzza Evora. Notate, durante certi weekend di passione, sbucavano queste ferite, un volto di Cristo, proprio delle figure di sangue sulla pelle. Sono fenomeni inspiegabili, quindi lo lasciamo lì. Giungiamo a questo bisogno di contatto. Piano piano andiamo a zoomate progressive. Uno dei principali bisogni primari. Non stiamo parlando di cose facoltative, se ci sono bene, se non ci sono pazienza. No. Uno dei bisogni primari dell'uomo, quindi più importanti, fondamentali, portanti, sin dai primi giorni di vita, è quello del contatto fisico, della carezza, dell'abbraccio. Stiamo parlando proprio di contatto. Questo Harlow è stato uno studioso che ha fatto un esperimento un po' particolare. Qui vedete due scimmie, diciamo così, uno scheletro di fili di rame, poi con una tettarella, con un biberon dove scaturisce il latte, e poi invece un altro schema ricoperto completamente di un morbido tessuto, pieno di peli, morbido, molto bello, senza tettarelle. Bene, queste scimmiette, queste macaco rhesus, abitualmente quando dovevano andare a mangiare, andavano a succhiare il biberon di questa intelaiatura di ferro, di questa madre di ferro. Però tutto l'altro tempo, tutto il tempo possibile e disponibile, lo passavano abbracciati alla madre di velluto, a quel peluche. Non oso chiederlo, specialmente adesso, ma quanti di voi, magari anche se avete una certa età, magari andate a dormire con un piccolo, non dico orsacchiotto, ma qualcosa del genere. Qualcuno l'ha fatto fino ai 20 anni abbondanti. Adesso non oso, non vogliamo mettere in piazza certe cose, perché abbiamo bisogno di questo contatto con il morbido. Ma perché accarezzate sempre i gatti? Perché accarezzate i cani? Perché accarezzate certi animali molto morbidi? Proprio perché sono morbidi. Ti danno una sensazione di carezza, di comprensione. La pet therapy, la terapia mediante gli animali piccoli, il gattino, il cagnolino, oppure degli animali che ti mostrano affetto. Uno è per l'affetto, ma anche per il contatto. vorrei proprio trasmettere questa sera, almeno a qualcuno di voi, questa importanza del contatto. È tutto qui. Vedete che la maggior parte del tempo queste scimmiette tranquillamente la passavano avvinghiate alla madre di peluche. È significativo. Un altro caso. Il marasma. Noi quando parliamo di marasma parliamo di confusione, la persona che è fuori testa. In realtà è una depressione anaclitica, diciamola così. È una malattia che colpisce alcuni neonati o nei primi mesi di vita, quando non sono sufficientemente accarezzati e coccolati. Ci sono stati degli esperimenti veri e propri, anzi addirittura alcune prove sono state un pochino immorali, non solo amorali, molto peggio. Ad esempio, alcuni bambini venivano accuditi, non soltanto dall'infermiere, ma da tutti quanti, una carezza, un sorriso, una coccola. Altri bambini no. Venivano soddisfatti soltanto i bisogni primari, mangiare, bere, defecare, basta, senza carezze, senza segni di contatto e di amore. Bene, in molti casi i bambini non amati, non accarezzati, non contattati morivano. E questo René Spitz, proprio nel primo anno di vita, un suo libro, ha descritto molti di questi casi, il marasma. E ci sono delle foto strazianti, vedete questo bambino. Non so se da là al fondo si riesce a vedere la disperazione, la fame di abbraccio che ha questo piccolino. Sono moltissime le documentazioni, le foto. Ma sappiate che esiste anche questa prova della essenzialità, del bisogno fondamentale delle coccole. Andiamo avanti. Nonostante questo bisogno fondamentale di coccole, noi abbiamo dei tabù del contatto. Nella nostra regola, nella nostra società, ci sono delle norme particolari. Noi non possiamo toccare tutte le persone a piacimento. Qui c'è uno schema tra i tanti. È ovvio, ci mancherebbe che sei sul pullman, tocchi una persona, sul treno vai a toccare un'altra, magari... Beh, insomma, è chiaro che è una cosa molto, molto indelicata, molto brutta, sgradita e spesso illegale. Ci sono delle regole socioculturali molto precise, che variano da paese a paese. Ad esempio, noi italiani siamo abbastanza toccaccioni, diciamolo così. In altri posti, guai, guai, assolutamente. Anzi, ci deve essere una certa distanza. Bisogna mantenere le distanze. Notate anche quanto è significativa questa espressione. Qui c'è dove si può essere toccati nell'USA e in Giappone. Qui USA e qui Giappone. Le parti in nero sono le parti toccabili. Qui questo ragazzotto o ragazzotta è toccabilissimo. Si parla anche degli amici, di sesso e così via. E poi invece dei genitori si può toccare soltanto le braccia, le mani, la testa e così via. In Giappone, guardate che cosa... E sono pochissime le zone, le aree del corpo che possono essere toccate, anche dai genitori. Ci sono moltissime differenze, quindi non facciamo di ogni erba un fascio. Ci sono delle differenze. Ad esempio, oltretutto, non si devono toccare persone dell'altro sesso che non conosci, ovvio. Sono, ripeto, quello che ho detto all'inizio. Noi diamo parola, diamo delle formulazioni a delle cose che tutti sappiamo. Sono regole non scritte che sono ovvie. Persone dell'altro sesso non puoi permetterti, specialmente da noi, paesi civilizzati. O anche persone dello stesso sesso. Quando noi vediamo due marocchini, ad esempio, che si tengono per mano, che si abbracciano, a noi fa un certo senso. Non è omofobia, intendiamoci, ma non siamo abituati a questo tipo di contatto. Per loro è normalissimo. Quindi non c'è nessuna colpa e nessun prurito e così via, eccetera. Neppure se stessi, specialmente lì, e qui mi fermo. Quindi notate la volgarità certe volte di certe scene, specialmente comiche, che vediamo alla televisione. Strano, ma tutte le volte che il comico si tocca lì, tutti si mettono a ridere. Perché? Avrete notato. Non sto parlando soltanto di Michael Jackson quando faceva le sue canzoni straordinarie, ma specialmente nei film comici, negli spettacoli di varietà comici, Notate quante volte ci si tocca lì. Lo fa in televisione, appunto, proprio per strappare la risata volgare, ma la strappi. Gli estranei, idem. Tu non puoi andare da un estraneo e toccarlo. Così. No, ci sono delle regole. Prima manteniamo le distanze. Magari ci avviciniamo, come grazie per la caramella gommosa data prima, per avvicinare le distanze. Ma di per sé gli estranei devono essere un pochino lasciati lì. Gli anziani, i malati, in genere non li si deve toccare, perché magari tu che sei giovane, robusto, forte, magari gli dai una stretta di mano e gli stritoli la mano. Spero di no. Oppure magari se tocchi un malato ti becchi una malattia, oppure trasmetti tu le tue malattie al malato. Idem i morti o i moribondi. Non si dovrebbero toccare. Al limite lo prendi per mano e lo accompagni così all'ultimo passo. Le persone di status superiore, non puoi andare dal tuo capo ufficio e dargli una buona pacca sulla spalla, no. Può essere vero il contrario, però non invece il superiore che venga toccato dall'inferiore. Oppure il cliente in terapia, in genere non c'è questo contatto. Andiamo avanti, abbiate pazienza se andiamo avanti in modo così, ma preferisco perché almeno ci dà una costruzione che dovrebbe rimanere più impressa nella mente e nella vita. Abbiamo molto spesso, nonostante questi tabù, non si devono toccare le donne, non si devono toccare, non si devono qui là, abbiamo certe situazioni di contatto forzato, ad esempio sul bus, ad esempio negli ascensori oppure negli agglomerati di folla. Qui a Vigevano non penso che ci siano questi rischi, ma molto spesso nelle grandi metropoli ci sono veramente dei tram, dei bus super affollati. Mamma mia, attento, ci sono delle regole ben precise. Ad esempio in ascensore, qui ci sono 6-7 persone, in genere l'ascensore, i nostri ascensori, hanno 4-6 persone a dir tanto. E ci sono delle regole ben precise. Ad esempio, tu non puoi guardare in faccia il tuo dirimpettaio nell'ascensore. No, devi guardare in su, in giù, il nome del fabbricante dell'ascensore, guardare in basso, dappertutto, non devi guardarlo in faccia, sarebbe sconveniente. È una regola non scritta che tutti abbiamo. Bene, provate, se avete un ascensore, se siete di fronte a una persona qualsiasi, non dico una bella ragazza o una persona qualsiasi, provate a guardarlo in faccia. Spero che sia talmente educata da non dargli un ceffone. Oppure, ma cos'hai da guardare? Perché lo sguardo è un richiamo, è un richiamo. Il messaggio dello sguardo è molto significativo. Provate in ascensore, sa, se volete togliervi lo sfizio, qualche volta guardate in faccia una persona. No, non dovresti. Il galateo delle persone che stanno salendo, scendendo in un ascensore è quello di guardare dappertutto, eccetto che le persone. Eccetto gli amici, beh, se sei con l'amico è chiaro che. Ma le persone, virgolette, estranee o conoscenti soltanto, al limite, bella giornata, sì, poi tu guardi da una parte e l'altra dall'altra. Sono regole proprio, sì. Noi invece vogliamo approfondire stasera qualche forma di contatto. La vitamina migliore che noi possiamo conoscere, le tre vitamine, sono gli ABC, abbracci, baci, carezze. Sessualità, niente, sapete benissimo tutto, quindi non è il caso di fare delle foto e così via. Subito dopo, è il grado più intimo del contatto, il contatto sessuale, questo è ovvio, sperando che sia un segno di amore, ecco perché vorrei mettere insieme le due tematiche, un conto è l'amore e un conto è il sesso, mi raccomando, non confondetelo. Sono due cose ben diverse, speriamo che siano molto spesso in sinergia, ma non sono la stessa cosa. Anche nel linguaggio noi diciamo fatto l'amore. No, tu hai fatto sesso. Spero con amore, ma è un'altra cosa. Andiamo avanti. Il bacio, ecco, il bacio è una cosa estremamente significativa, molto coinvolgente. Qui abbiamo il famosissimo dipinto di Klimt, il bacio che tutti conoscete. Abbiamo diverse formule di bacio. Ripeto, sono esemplificazioni, tanto per cominciare a capirci meglio. Abbiamo questi due bambini che, anche se si baciano sulla bocca, il loro bacio è super casto, è fatto di affetto, di tenerezza, di autoprotezione, di vicendevole protezione. Qui abbiamo il saluto con il bacio, l'ammirazione che hanno verso il campione, il numero uno. Qui abbiamo un bacio già più normale e abbiamo anche un bacio di Giuda. E anche un bacio, appunto, è questo il controsenso. Proprio con un bacio, con un bacio. Adesso capite meglio la parola del Vangelo. Con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. C'erano tanti altri strumenti, altri mezzi, altri modi. Con un bacio, che è uno dei segni più intensi di amore, di contatto, di ammirazione. Pensate a Papa Giovanni Paolo II, con questo bacio molto tenero di questa signora, e lui è sofferente e così via. Non parliamo di Papa Francesco. Qui non leggete un bel niente, ve lo leggo io, sperando di riuscire a leggerlo. I bambini accarezzati sentono di esistere. Stiamo parlando delle carezze. I bambini che sono accarezzati sentono di esistere. Oh, ho un corpo che viene amato, io sono amato. Il fatto di essere accarezzato con amore, bene, lascerà il suo marchio per tutta la vita. Di essere riconosciuti, riconosciuti come persone, ed impareranno a relazionarsi allo stesso modo con gli altri. Ecco l'importanza dei baci, delle carezze, degli abbracci già da piccoli, già nella culla e anche dopo. Noi per tutta la vita abbiamo sempre la nostalgia del bacio e dell'abbraccio, tutti, anche noi adulti. Magari siamo scontrosi, la nostra è una cultura del non accarezzarsi, non abbracciare, però dentro abbiamo la profonda nostalgia dell'abbraccio e del bacio, tutti. Anche 80, 90 anni siamo sempre così. Tuttavia, se sei già un adulto e non hai ricevuto abbastanza questo tipo di carezze, questo segno di amore, di riconoscimento, di rispetto, considera l'ipotesi che non è mai troppo tardi per sperimentarle e imparare a farle agli altri e a se stesso. Un bel libro di Magro Grassi. È un nome strano, ma è così. Giacomo Magro Grassi, le carezze come nutrimento, i gesti e le parole che ci fanno star bene, leggetelo. Fa il paragone con le carezze, gli abbracci, i baci e il cibo. Il bacio in particolare ha a che fare con la bocca. Ecco perché molte persone che sono, come dire, frustrate a livello sentimentale, mangiano molto. Perché? Perché è una specie di compensazione. La bocca dovrebbe servire anche per baciare, ahimè, non ho il bacio, non ho un partner che mi bacia, ne approfitto, mi bacio con il cibo. Quindi questo orifizio che dovrebbe servire e per il cibo e per il bacio, questa carezza molto intensa, bene, io lo uso come nutrimento. È una spiegazione. E giungiamo a noi l'abbraccio. Qui già... Se avessimo la sala buia, se avessimo le figure molto grandi, sarebbero molto molto più incisive. Quello che passa il convento. Guardate la tenerezza di questi abbracci tra animali, ma sono bellissimi, addirittura tra cani e gatti. Io abbiamo sempre parlato di cani e gatti per indicare il diavolo e l'acqua santa. No, invece c'è un abbraccio molto molto intenso, molto sentito. Ed è bellissimo vedere queste figure così apparentemente diverse che si cercano, si toccano. Guardate questi due orsi, guardate, è bellissimo questo. Qui addirittura un abbraccio, ma molto molto strano. In Thailandia c'è un ragazzotto che è stato in qualche modo molto spesso abbracciato da un pitone, va bene, senza essere stritolato ovviamente. Ci sono molte di queste foto che fanno pensare, guarda la potenza dell'abbraccio. Abbiamo un abbraccio, virgolette, normale, ed è molto bello quando ci sono persone anziane che si abbracciano. sto cominciando a recitare il ritornello, abbracciamoci di più. Se volete, possiamo fare il proposito da domani. Quindi stasera possiamo ancora permetterci di non abbracciarci, va bene? Ma da domani cominciamo ad abbracciarci, ad accarezzarci, a toccare gli altri un po' di più, nel senso buono e legale del termine, ovviamente. Guardate quanto è bello il secondo abbraccio. Il figlio, si presuppone, e la madre. Qui abbracci tra calciatori, a uno ha fatto un gol oppure chissà che cosa. Qui abbiamo un abbraccio tra persone di chiesa. Abbiamo addirittura, avrete visto sul giornale in questi mesi, regalo abbraccio, cerco abbraccio, abbracciatemi. Qui ci sono gratis, abbracci gratis. Eccolo qua ad esempio. Ma proprio ieri, abbiamo finito un corso proprio a Rebaudengo, e una ragazza mi diceva, ma io proprio ho visto 2 giorni fa, c'era un gruppo in Piazza Castello a Torino che aveva un cartellone, abbracci gratis. Oppure un altro qualche mese fa, quando c'è stato già il primo impatto con quei dell'ISIS, sono un musulmano, ma vi chiedo di abbracciarmi. Addirittura bendato e ovviamente la sitta in inglese, eccetera, eccetera. Poi abbiamo qui alcuni proprio piccoli istanti degli abbracci di Papa Francesco. Qui c'è, qui è Don Ciotti, se vi interessa, Don Ciotti, quello che tutti conoscete, del gruppo Abele. E c'è addirittura un libro di Garello, Rosario Garello, Gli abbracci di Francesco. Non stiamo parlando soltanto dei francescani. È bello leggere le biografie di San Francesco e le cronache dei primi frati. Si baciavano, si abbracciavano, ogni volta che partivano baci e abbracci. Nella cronaca del 1200 e 300 di un frate francescano inglese si legge che ogni volta un frate doveva allontanarsi baci e abbracci. Ma là, per 2 giorni non è il caso. No, c'era proprio questo senso di appartenenza, questo senso di tenerezza intenso, forte, inesprimibile. Noi l'abbiamo completamente dimenticato, specialmente oggi come oggi. Figuriamoci. Poi abbiamo appunto questi abbracci più formali, poi abbiamo questi abbracci molto intensi, molto molto belli. Guardate, c'è tantissimo da imparare. Quindi l'abbraccio non è contro la spiritualità. Anzi, per fare un esempio all'estremità opposta, qui abbiamo una foto di Amma e una santona indiana, classe 53. Tanto per dire, quindi questo è il volto di quando aveva 30 anni, non è che si sia mantenuta così, eh? È una donna, innanzitutto, e per gli indù la donna che tocca un uomo lo rende impuro. Eppure questa persona regala l'amore, la bontà, la misericordia di Dio mediante l'abbraccio, e si calcola che abbia abbracciato circa 30 milioni di persone in questi 30 anni. Qui abbiamo una delle tantissime sedute, lei è qua, e qui notate tutto quanto pieno, 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 pieno e strapieno. Persone che vengono da lei hanno questo abbraccio di Dio. Dio è amore, racconta anche questa santa come tutti quanti noi, Dio è amore e vuole che l'amore sia diffuso mediante l'abbraccio. I benefici di un abbraccio. Aiuta a combattere lo stress, li vediamo poi meglio nella figura subito dopo. Rafforza il sistema immunitario, abbassa la pressione, quindi non prendere prendi anche quella medicina, ma attento che ci sono anche gli abbracci che abbassano la pressione, rallenta i battiti cardiaci, aumenta l'autostima, sostiene ma non trattiene. Qui c'è qualcosa in più, lo voglio proprio far vedere perché è interessante. Il potere di un abbraccio, più ne dai, meglio è. È un pochino il succo che faremo stasera. Da abbracci, abbraccia, se vuoi bacia, se vuoi accarezza. Il potere di un abbraccio. Eccita l'ossitocina, quindi ti riempie di energia, è una carica elettrica. Ti dà veramente, altro che multifase o eccetera eccetera, tu puoi benissimo con gli abbracci avere una carica che viene dal cuore, dal motore centrale. Aiuta ad affrontare meglio un dolore o un brutto momento, certo. Infatti, quando noi dobbiamo fare le condoglianze, se possiamo, abbracciamo il vedovo, la vedova, il padre, la madre del defunto. Ci rende più pazienti, sì, ci rasserena. È un rimedio perfetto contro lo stress e contro l'ansia. Rafforza l'autostima, specie dei bambini. Per cui a tutti i genitori si consiglia date carezze, date abbracci. L'abbraccio è un segno molto forte che tu ami quella persona, la riconosci come persona che le sue esigenze, le sue caratteristiche. Lei è lei e tu sei tu. E libera dopamina, che è responsabile del buon umore e della motivazione. Aiuta, ti permette di comunicare molte emozioni senza dire niente. Un abbraccio, ma certo, vale più di 1000 parole. Non soltanto un'immagine, ma un abbraccio ti dice moltissime cose in più. E questo lo dicono gli scienziati, con tanto di documentazione, con tanto di esperimenti e con tanti di risultati scientifici. È una botta di carica, per il sistema immunitario. Equilibra il nostro sistema nervoso ed è una grande dimostrazione di amore e di supporto. Questa è la cosa più tautologica, tutti lo sappiamo. L'abbraccio, in sintesi, la stretta di mano. Una raccomandazione che faccio sempre ai miei studenti è sempre questa, mi raccomando, non diventate iperinterpretativi. Appunto, la scienza della comunicazione non verbale dà dei significati particolari. Se uno ha fatto così, allora vuol dire che, se ha fatto così, vuol dire che, se ha fatto, mani con sé, no. Voi tranquillamente rimanete come siete, non cambiate posizione e non date ragione a questi qua. Non diventiamo iperinterpretativi. Sentiamoci liberissimi di essere esattamente quello che siamo, Però ci sono questi significati. Ci sono 1000 modi per stringere la mano. Certe volte abbiamo provato, abbiamo stretto la mano di qualcuno e sembrava un pesce bollito. Ti fa quasi senso, mamma mia, come viscido. Alcuni invece ti danno delle strette di mano molto calorose, molto forti, certe volte c'è il rischio addirittura che ti facciano male. Certe volte ti prendono con 2 mani. Ci sono 1000 modi. Tu, che stretta di mano hai? Quindi provate a vedere, qui abbiamo delle foto ufficiali, formali, ma sono tanti i modi con cui noi possiamo veramente stringere la mano. È una sintesi. Guardate che anche soltanto una stretta di mano, senza aggiungere il bacio, l'abbraccio, può essere molto utile, molto bella. Non è una stretta di mano formale, c'è un saluto formale, come vedete per i politici di fronte al fotografo. No, qui è proprio una manifestazione di amore. Ti voglio bene, sono contento di incontrarti, di toccarti, di contattarti. Ti voglio bene. Sono dei gesti che veramente lasciano il segno, è caso di dirlo. Abbiamo anche il saluto, che è una stretta di mano e un abbraccio, se vogliamo, a distanza. Ci sono 1000 modi, ovviamente, per fare il saluto. C'è quello degli scout, il forte, il pollice, protegge il più debole, il mignolo. Abbiamo il saluto un pochino spiritoso, un po' osè di questa signorina cicciottella. Abbiamo il saluto militare, rigido, duro. Qui abbiamo i principi, abbiamo... anche lei ha dovuto andare via dalla Casa Bianca e così via, eccetera, eccetera. Abbiamo il dammi il 5. Probabilmente questo dammi il 5, che deriva dagli afroamericani, fratello, batti il 5 e così via, è come dire, noi siamo la stessa cosa, è come uno specchio. Tu sei uno specchio. Adesso si usa molto il batti il 5, a noi di una certa età fa un po' effetto, ma molti lo fanno. Adesso c'è anche il vezzo del pugno, pugno contro pugno. Come stai, fratello? E così via, pugno. È un segno di forza, di amicizia, cioè noi ci vogliamo bene, ma in modo molto, molto, come dire, soft, libero, forte. Guardate questo battere il 5, addirittura di un bambino piccolissimo e di un animale, un orso con l'uomo. Abbiamo anche il solletico, l'abbiamo dimenticato, ma è molto bello e piacevole, alte. Può diventare anche una tortura. Infatti voi sapete che nei lager spesso si sono uccise delle persone con il solletico. Strano, come mai non reagiamo quando noi facciamo il solletico a noi stessi? È una domanda che potremmo farci. Noi come gestiamo lo spazio personale? Quando l'altro ti tocca, è ovvio che invade il tuo spazio personale. Ti tocca. Alcuni autori, ad esempio Hall, il fondatore della prossemica, parecchi altri autori, hanno detto: noi è come se fossimo inseriti in una bolla personale. È come se attorno a noi ci fosse una specie di bolla, che è ben diversa come dimensioni, ampiezza per ogni persona. Più una persona ha una bolla larga, grossa, ampia, più ha paura di essere toccato. Vuol dire che ha paura di essere toccato. Vede l'altro come una minaccia. Quindi anche il fatto di avvicinarci o di allontanarci è significativo. Ecco perché si parla della gestione psicologica dello spazio. Noi tendiamo ad avvicinarci alle persone che amiamo, che stimiamo, e ad allontanarci alle persone di cui abbiamo paura, che temiamo o che odiamo. Quindi anche gli spazi, stasera no, perché ovviamente vi siete trovati qui a caso, ma quando ad esempio gli allievi possono scegliersi il posto, lo scelgono proprio per un motivo, perché c'è quella persona che mi è simpatica ed è molto distante quella persona antipatica al fondo. Ma ci sono delle regole proprio spaziali, per cui una persona che si lascia toccare volentieri, beh, è un buon segno. Vuol dire che ama il contatto interpersonale. Sto dicendo la stessa cosa. Intendiamoci, alcuni sono troppo appiccicosi. Di certo avrete trovato delle persone che attaccano bottoni con voi, non soltanto moralmente, ma anche fisicamente. Magari ti toccano qui il bottone. Tu fai un passo indietro per allontanarti un pochino, prenderti un minimo di respiro e di libertà, e l'altra ti segue, ti avvicina. Qualche volta succede, qualche volta. Se non vi è mai successo, fortunati voi. Però attenti, il bello è questa bolla interpersonale. Oppure, alcune strategie di difesa. Ad esempio le braccia conserte, le gambe conserte, le mani sui genitali. Qualche volta vogliono dire difensività. Qualche volta. In realtà, il gesto più comodo è proprio quello di mettere le mani conserte. Quindi tutti noi che abbiamo adesso le mani conserte, non è che siamo sulla difensiva, non frapponiamo qualcosa tra noi e l'altro, intendiamoci. Noi troviamo molto comoda questa posizione, per cui la manteniamo. In alcuni casi può essere un segno difensivo. Ad esempio, altri segni difensivi, un tavolino, una cattedra. Questo fotogramma, se riuscite a vederlo bene, è l'attimo fuggente, ricordate. Ricordate, non tutti, molti sono giovanissimi, ma nel 68 e gli anni seguenti, molti professori o docenti si sedevano sulla cattedra, perché la cattedra era un segno di manteniamo le distanze. Io in alto, voi in basso. E invece sedendosi sulla cattedra era come dire: ma io disprezzo questi segni di formalità, questa altezza, questa bassezza, ma siamo tutti amici, mi siedo accanto a voi. Ed è significativo. I posti a tavola. Non cominciamo questi discorsi, sono guai. Quindi abbiamo le famose cattedre. Ecco perché un manager, uno veramente che vuole dare l'idea della sua importanza, usa certi tipi di cattedre o meno. Certe scrivanie particolari sono molto funzionali sia per metterci tutte le carte, il computer e così via, e sia per mantenere a distanza giusta l'altro, specialmente se viene a chiederti un aumento. Notate, ma anche il posto a tavola, ad esempio il posto del capotavola, che dovrebbe essere il posto del capofamiglia, e dovrebbe essere un posto che prevede anche la possibilità di controllare la porta d'ingresso. Intendiamoci, o pensate ai pranzi formali come quelli del matrimonio o di quelle feste grosse. Ciascuno ha il cartellino, quindi in questo tavolo ci stanno gli amici di, in questo tavolo i parenti di, in questo tavolo i familiari di. Sono significative queste cose. La tavola rotonda perché è così significativa? siamo tutti uguali. Non c'è uno in alto e gli altri in basso. No, tutti uguali, da Re Artù a Lancillotto, tutti quanti hanno lo stesso potere. Conclusione, visto che sono andato già oltre, vi chiedo un po' scusa. Conclusione, abbiamo bisogno di carezze. Ricordate Lucio Dalla, a modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, vero? Noi dobbiamo dare carezze, dare più carezze. La nostra cultura è una cultura di punizione, di distanza, di controllo. Dobbiamo abituarci proprio a dare più carezze. Come vi dicevo prima, quando sei stretto in un ascensore non devi guardare. Se siamo stretti nell'autobus, tanto per dire, noi dobbiamo mantenere il corpo rigido, stretto, controllato. Come dire, mi spiace che la sto toccando, ma non posso far diversamente, non vorrei toccarla, ma non posso far diversamente. Pensate al controsenso se siamo in una calca, in un pullman, tanto per dire, è una persona proprio stretta tra le altre che si adagia tranquillamente sugli altri corpi. Sarebbe un controsenso. Noi abbiamo bisogno di dimostrare proprio con la nostra rigidità, non vorrei, ma non posso, vede anche lei. Quindi invece noi dobbiamo cominciare a dare più carezze ai figli, ai parenti, agli amici, moglie e marito in particolare, e figli e figlie in particolare. Diamo questa cultura, iniziamo questa cultura della carezza, dell'abbraccio, del bacio, di queste tre vitamine A, B, C, che sono molto importanti. Carezze, notate, che possono essere anche soltanto verbali, un complimento, una lode. Padre Ringo mi diceva prima che ricordava la conferenza di 4-5 anni fa quando dicevo di fare dei complimenti anche assurdi ma veri. Che bella dentiera che hai, si diceva, no? È vero, abbiamo bisogno di carezze, o carezze vere e proprie, di bracci, baci da bracci veri e propri, o anche complimenti, trattarci bene, con rispetto. Sotto sotto il discorso è questo: rispetto ed amore. E guardate la bellezza di questa parola, rispettare. A noi sa tanto di rispetto in senso un po' formale, no? Re aspicere. Quelli di voi che sanno latino vuol dire re di nuovo, un'altra volta, aspicere, guardare. Tu passi accanto a una persona, è talmente bella, talmente interessante che ti fermi e la guardi di nuovo e la riguardi. Hai dei riguardi verso di lei. Notate questo gioco, questa danza di parole. Il rispetto è questo. Ti voglio talmente bene per cui ti voglio vedere un'altra volta. Ti voglio toccare, abbracciare, baciare un'altra volta. Quindi dare carezze. Noi proviamo qualche volta. All'inizio ci sarà qualche marito un po' più orso, qualche figlio un po' interdipendente o indipendentissimo che farà l'orso. Farà un pochino come i ricci. Schopenhauer diceva che noi siamo come dei ricci. I ricci che hanno freddo, allora si avvicinano, ahimè, sono troppo vicini, si pungono, allora si allontanano. Piano piano, a furia di prove, riprove, sbagli, correzioni, giungono alla giusta distanza, giusta vicinanza. Noi dovremmo fare così, ma essere molto molto più vicini tra di noi. Notate il doppio senso, fisico e morale, psicologico, religioso. Ricevere carezze, abbi il coraggio di ricevere la carezza. Ricevi l'altro che ti sta dicendo ti voglio bene, ti rispetto, ti riconosco come persona. Terzo, non aver paura di chiedere carezze o abbracci. Non aver paura, ne ho bisogno. Quindi qualche volta abbraccia la persona, fatti abbracciare dalla persona. Fa capire che è un antidoto contro certi dolori, certe sofferenze, il fatto di essere toccati, contattati, amoreggiati in qualche modo. Certe volte possiamo dire no, l'altro ti vuole carezzare, dici no, non mi fa piacere, sarebbe una carezza falsa, un abbraccio falso, preferisco non farlo, puoi farlo, è nel tuo diritto. Certe volte accarezziamoci da soli, se non fisicamente, almeno moralmente. Tradotto, vogliti bene, cerca di stimarti di più. È vero, hai tanti difetti, ma chi non ha difetti? Siamo uomini, solo Dio non ha difetti o peccati. Noi siamo tutti quanti peccatori con dei limiti. abbiamo tante luci e tante ombre. E le ombre, attenti, non sono una cosa negativa. Spesso sono quelli che danno consistenza, corposità, tridimensionalità alla luce. Se noi dovessimo vedere un quadro tutto luminoso, cosa vedremmo? Niente, un foglio bianco, luminoso. Grazie alle ombre cominciamo a intravedere delle figure. Quindi, nonostante i tuoi difetti, i tuoi problemi, i tuoi peccati, vogliti bene. Di delle cose carine su di te. Ripetile. Ma in fede dei conti, non sono da buttare via, sono ancora un bel uomo, dai. Oppure, ma sono simpatica, sono piacevole, sono intelligente, sono capace di dircele queste cose. Sì, però, esatto, proprio così, non sono da buttare via. Nonostante, vedete la vostra reazione, adesso la buttiamo così, è significativa. Noi abbiamo bisogno di queste cose. Tutti gli altri, in genere, cosa ti dicono? Non sei nessuno. Sei 10 è il tuo numero di telefono, o il prefisso se vuoi. Sei 10, non sei nessuno. Invece dobbiamo cominciare a convincerci di essere qualcuno. Siamo preziosi di fronte a Dio e di fronte a molti fratelli. Quindi accarezzarci almeno con dei complimenti. Si cresce, si cambia, ma la voglia di rassicurazione, di sentirsi protetti al sicuro, dentro un abbraccio non passa mai. Interrompo l'incontro. Volete fare qualche domanda? Siete liberissimi?
Ma io vorrei dire una cosa.
Sì. Sì, sì. No, Grazie, grazie. È una bella carezza questa.
Per una cosa.
Sì. C'erano sempre? Ah, ma quando loro venivano a farsi... Benissimo, ecco benissimo. Rifiutare di dare carezze, virgola, soldi. È andata bene così, punto, punto, punto. Però oggi come oggi, guardate, la cultura, la mentalità, l'educazione di una volta era non devi accarezzare troppo il bambino. Altrimenti poi pretende, esige, diventa capriccioso. Invece no, approfittate, date carezze, non soldi. Non soldi, va bene? Questa è una regola di fondo che, d'ora in poi la useremo. Le carezze, ma volentieri te ne do quante ne vuoi. Ma la carezza si ferma lì, a quel gesto di riconoscimento e di affetto. Ti voglio bene, mi dai dei soldi? No. In bel modo, intendiamoci, è il tono che fa la musica. Poi voleva fare una seconda domanda, diceva.
No.
Ah, pensavo che fosse.
Perché sennò se li fai dire poi li ammazzano, vedi che la parte mi quindi su quelli che magari sa quanti baci hanno dato.
Oppure mai dato. Oppure
no,
che.
No.
Sa, andiamo a vedere, andiamo. Benissimo, una buona domanda questa.
Sono quelli che le mamme le stanno a popolare.
Sì, ma altro istante, questa è soltanto una parte della verità, eh. Quindi il bacio, l'abbraccio ci vuole. Come segnale fisico, ti voglio veramente bene. Noi non siamo più abituati al corpo. Noi viviamo in un mondo di parole. L'avrete notato, le parole sono tutto in qualche modo. Invece dobbiamo riacquistare il potere della corporeità, il corpo parla, il corpo non mente mai. Quindi qualche volta un abbraccio in più, tanto di guadagnato. Una volta, perfino dei grandi psicologi, dicevano i bambini non devono farsi vedere o farsi sentire. Tradotto, là. E ci sono dei pezzi grossi in ambito psicologico che dicevano proprio quello, tu non devi accarezzare i bambini, non devi abbracciarli. Loro devono imparare a fare le cose per il dovere e così via. Io sto dicendo, un conto è l'abbraccio, un conto è l'esigere delle cose che puoi esigere. Le cose vanno bene insieme, non o, ma e. Invece, ad esempio, faccio un esempio banale, c'è suo marito qui vicino?
No, sono vedova da 20
mesi. Comunque, immaginiamo che il signore, ad esempio, accanto a lei, se immaginiamo, tanto per dire. Ad esempio, il farsi delle carezze e degli abbracci è importante, è molto importante, specialmente tra marito e moglie e specialmente dopo 10, 15, 20 anni. È importante. Perché sono cose che noi in qualche modo non osiamo dire. Quanti mariti dicono, ma sai che ti voglio bene, non è che... tu fai un ottimo pranzo, meraviglioso. Ti speri, almeno che il marito se ne accorga che l'hai fatto apposta per lui. E lui mangia, 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 non ti dice niente. Quanto sarebbe bello se lui dicesse: grazie, mi hai fatto veramente un bel pranzo. Chiaro, voi mariti? Quando vostra moglie vi tratta bene a tavola e non solo, bene, ringraziatela. È un'ottima carezza. Verbale. Sostituisce quella fisica, pazienza. Quindi io non dico ma è uno e l'altro. Poi, chi c'era che voleva?
Qualcuno ancora deve parlare, ma ci sono degli abbracci interessati,
sì,
i baci.
Ecco perché tu puoi...
poi, non so io, gelosie e roba del genere, no.
Sì, ecco perché, ma lì sta a voi. È chiaro che se dai 10 abbracci al primo figlio o alla figlia e al figlio ne dai uno... Ma voi sapete benissimo che i figli sono estremamente precisi e attenti. O gli hai dato hai dato 10 cent di più a lui che non a me. I figli sono attentissimi a queste cose. Spetta a voi essere molto a ricordarvi cosa avete dato all'altro o all'altra. Ma lì dipende da voi. Poi accetti una cosa molto bella che vorrei precisare. Uno dei più grandi psicologi contemporanei, Winnicott, diceva: noi bisogna che accettiamo la nostra imperfezione. Cioè, se anche sei un genitore imperfetto, va molto bene, va molto bene. Noi non abbiamo bisogno di genitori imperfetti, ma di genitori perfetti, ma di genitori imperfetti. Ogni tanto sbaglierai, lo sai. Dicono che una signora chiese al professor, Herr Professor Freud, come devo educare i miei figli? E sembra che Freud abbia detto, il grande Freud, faccia come vuole, tanto sbaglierà comunque. Domande?
Altre domande?
Prego. Sì.
Fino quando eravamo ragazzi noi, si giocava molto insieme, molto vicini, non c'era bisogno di interesse, ma il contatto c'era. Oggi tendenzialmente ognuno gioca per suo conto, vive una vita tutta sua.
Sì.
Il contatto, le carezze, qui, dove vanno a finire? C'è difficoltà poi.
Questo è un discorso per una prossima conferenza fatta da un altro, intendiamoci. È la comunità virtuale. Oggi come... c'era addirittura, ricordo, una figura bellissima in cui c'erano 4 o 5 ragazzi che invece di parlare fra di loro, tutti quanti stavano chattando oppure stavano telefonando col cellulare, lo smartphone e così via. E lì c'era scritto sotto, in modo ironico, la comunicazione oggi. Ma hai l'amico vicino, hai l'amica vicino, parla con lei. Uno dei grossi problemi, ci sono moltissimi argomenti di tesi proprio su questi temi, la comunità virtuale, la comunicazione informatica e così via. È vera comunicazione? Alcuni dicono no. No, perché un conto è la persona che hai davanti, che puoi contattare, vedere. Quindi hai una prima sensazione proprio fisica. Invece un conto è, ad esempio, con l'avatar, con il nickname, tu puoi dire di essere, tu che hai 70 anni, io ho 30 anni e sono alto, atletico e così via. Invece sei sgorbio e magari con dei grossi problemi. Manca il contatto, è tutto sulle parole, sulle parole, sulle parole. È quello che si diceva prima. La nostra cultura sta andando verso le parole, verso l'informale. Invece abbiamo bisogno di contatto, di contatto, di contatto. Quindi, oggi come oggi, stiamo vivendo una grossa crisi. Infatti, molti, anche studiosi, psicologi, dicono, alcuni esagerando dicono è una grossa malattia questa internet dipendenza, oppure del cellulare, degli smart dipendenza, perché manca il contatto con gli altri, fisico, vero, sensibile, corporeo, e ne sentiremo presto le conseguenze. E allora perché non in casa cominciare ad accarezzare di più? Fai finta di niente, lì ci vuole fantasia, queste cose createle da voi. Voi conoscete i vostri polli, i vostri figli, o vostro marito, vostra moglie. potete creare delle situazioni in cui è impossibile non accarezzarsi. Sarà un compleanno, sarà una festa particolare, una carezza, un complimento, un abbraccio. Far capire l'importanza di queste sensazioni fisiche, che non sono solo sensazioni, sono sentimento, affetto, emozione. Comunque ne sentiremo le conseguenze di questa mancanza di contatto. Quelli che ci saranno fra 10-20 anni potranno dire: ai ai ai, ma cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo dato ai nostri figli? E così purtroppo, e sono moltissimi studiosi che dicono: ma cosa abbiamo fatto? Ma parlavo con gli studenti, voi per quante ore state al telefono, gente dai 20 ai 30 anni grosso modo, quante ore state al telefono o a chattare con 4-5 ore, ma quando? Alla settimana? No, al giorno. Non vi sembra di essere leggermente esagerati? Eufemismo per dire state esagerando? Hai una persona accanto a te, non la vedi? Tua madre, tua sorella, il tuo amico, la tua amica.
Giuseppe, grazie di quello che hai detto. Tante belle cose, cerchiamo di metterle in pratica. Abbracci, baci, carezze. Oh, un altro!
No. La gelosia non è mai amore, è sempre un segno di possesso, di possessività. Quella persona è mia. Quindi le persone che sono gelose motivano dicendo: è perché l'amo troppo. C'era Enrico Brignano che faceva sempre la parodia delle ragazze: ecco, io ti lascio perché ti amo troppo. Non è affatto vero, eh? Ma molte volte, molte persone dicono: ecco, ti voglio troppo bene per cui sono geloso di te. No, il vero amore ama la presenza della persona, ma la lascia libera. Ti voglio bene, mi farebbe tanto piacere se tu fossi con me, se preferissi me agli altri, ma sei libera. Ed è un concetto che farebbe molta fatica ad entrare anche nella nostra testa e nella nostra pratica quotidiana. La gelosia è sempre un segno di possessività. Quindi se tuo marito è troppo geloso, intendiamoci, senza motivo, tu sei casta e pura, sei bravissima, eccetera. Se tuo marito è troppo geloso, potresti dire: guarda che facilmente sei troppo possessivo. Queste sono alcune delle risposte che ci danno. Poi è chiaro che ci sono altre sfumature, altri approfondimenti da fare e così via.
Grazie
a voi. Sì, grazie.
Nel nome del Padre, del Figlio,